Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao,
buon Maracanà a tutti.
Eccoci. Ben trovato e benvenuto a questo nuovo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori. 331-8200-213, vi ricordo di scaricare sempre l'app per stare connessi con noi. Salutiamo Stefano anche tutte le TV che sono collegate con noi in questo pomeriggio. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio, così cominciamo subito con questa giornata che... caratterizzata dalla fine della 36esima di campionato, e siamo poi a ridosso anche della Coppa Italia, finale di Coppa Italia,
sì, tra domani Milan-Bologna.
Milan, sì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao ragazzi. Buon piacere risentirvi.
Grazie Roberto, un piacere nostro. Poi abbiamo Romolo Buffoni del Messaggero. Ciao Romolo, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Allora, io partirei naturalmente da quello che è successo ieri, quindi Atalanta che prende il pass per la Champions, la Roma si ferma dopo 19 risultati utili consecutivi. Un po' di polemiche, ho usato questo
un po' tante
nel post-gara, quindi lascio a voi Stefano, centrale. Parti tu, dai.
Vabbè, io direi complessivamente quello che... Ne avevamo parlato, insomma, io direi l'Atalanta aveva l'occasione, la possibilità di chiudere in anticipo la qualificazione, certificare le coalizioni aritmetiche alla prossima Champions League, c'è riuscita, quinta volta nelle ultime 7 stagioni, questo dà un po' la dimensione, no? Di una squadra molto forte, che è vero che in casa faticava, ma insomma le ultime due vittorie, almeno importanti, sono state contro Bologna e Roma. Per evidenziare... ancora una volta, per l'ennesima volta, quanto questa squadra è abituata a fare la differenza quando serve fare la differenza. La Roma veniva da qualcosa di un capolavoro, di un miracolo, scegli tu il termine più adeguato per definire questa rimonta clamorosa di Ranieri, è sensazionale, però poi c'è sempre, no, una prima volta, ed è capitato in una sfida cruciale, insomma, importante. Non è compromesso nulla per quanto riguarda vado oltre la lotta Champions League. Per quanto riguarda la partita invece, l'Atalanta ha voluto fortemente questi tre punti, quindi ha meritato la vittoria. Poi c'è un episodio, magari ne possiamo anche parlare in maniera... cioè separiamo la prestazione, bravo, dall'episodio che poteva influire, no? Su una partita in cui, ripeto, l'Atalanta ha meritato di vincere. Però insomma, poi quello che dice Ranieri, magari ne parliamo dopo, non voglio anticipare, poco, però no, insomma, no. Ranieri non parla...
anche quel passaggio.
Esatto, non parla di rigore... c'era rigore o non c'era rigore, ma va oltre, quindi discute il protocollo VAR che fa e divide ancora di rima per l'ennesima volta, perché se ne può più. Adesso non nella fattispecie di quello che è successo a Bergamo, ma su quello che è successo su altri campi e in altre situazioni, quindi è una cosa che ci porteremo dietro, nostro malgrado, e insomma ce lo teniamo, perché da qua non se ne esce fuori, ma...
Allora, e poi torniamo proprio sull'episodio in particolare, sì. Tra poco avremo anche un collegamento con un arbitro, così facciamo, risentiamo le parole di Ranieri, però mi è piaciuto anche il fatto che partiamo dalla partita, poi andiamo all'episodio, così lo analizziamo nel dettaglio. Roberto Bernabai.
Allora, la sconfitta a Bergamo ci sta, ci può stare, l'Atalanta è una squadra forte, consolidata, una squadra collaudata, anche in situazioni di emergenza in difesa, comunque Gasperini ha trovato delle soluzioni alternative come aveva già fatto in passato, perché ricordiamo, insomma, l'Atalanta quest'anno ne ha avuti tanti di infortuni. La Roma forse è mancata in qualche reparto, è mancata soprattutto nella fase difensiva, perché Lukman per fortuna che stava male, se fosse stato bene quanti ne faceva? 10 di gol. Lì la Roma è mancata clamorosamente. La scelta di schierare Rensch, secondo me, dal punto di vista tattico era una scelta comunque giusta, indovinata, per dare man forza a Celik, però entrambi hanno disputato la gara da Gianni e Pinotto ieri, insomma. Però nulla è compromesso, ecco, il sentimento prevalente ovviamente in città a sponda giallorossa è l'amarezza, la delusione, perché insomma ci si credeva nella possibilità di allungare la serie positiva. Però io quello che tengo a sottolineare è che la sconfitta non deve cancellare quella che è stata l'importanza di un'impresa ai limiti dell'incredibile, perché qualche mese fa eravamo al cospetto di una classifica deprimente, mortificante, una squadra allo sbando, una squadra demotivata, completamente svuotata dal punto di vista delle motivazioni, della capacità, no, di ritrovare una forza agonistica. E Ranieri ha comunque compiuto un miracolo, un grande capolavoro che a mio modo di vedere non può essere cancellato in alcun modo, vada come vada.
No, certo. Allora, sento anche Romolo Buffoni con noi. Romolo, il tuo pensiero su questa partita, poi andiamo nel dettaglio dell'episodio.
Beh, forse magari è giusto tornare un attimo sulla scelta di Ranieri, di Rensch a Darmanfort a Celik, che poi alla fine Rensch è stato un po' risucchiato perché il tandem Zappacosta-Lokman l'ha messo parecchio in difficoltà, quindi si è trovato spesso nella terra di nessuno, non sapeva chi marcare, anche nell'occasione del primo gol a bocca clamorosamente alla finta di Lokman. E si butta verso Zappacosta lasciando la porta spalancata, quindi forse poi con il senno di poi, magari visto che si è trovato spesso a rimanere alto, forse era meglio mettere un esterno un po' più offensivo come Salemakers o anche come il Sharawi. Però vabbè, questo è il senno di poi. La partita comunque è stata piacevole, se la Roma avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, nonostante lo sbandamento dopo l'1-0, ma anche la Roma a fine primo tempo ha avuto due clamorose palle gol con Koné e con lo stesso Rensch, quindi però ci poteva stare la sconfitta della Roma dopo tutto questo tempo. La prima del 2025 è arrivata, l'Atalanta ha conquistato la sua quinta qualificazione in Champions, credo anche meritatamente, quindi sì, va bene così.
Sì, sì, anzi forse, non so come la pensate, un po' di rammarico non aver fatto un campionato un po' più attaccato, diciamo, nella parte alta. Questa squadra,
beh, sì,
poteva farlo,
tanti
Stefano.
Punti in calcio, sì.
Ha perso un
avrebbe
sacco
potuto
di...
lottare per il
stare
titolo,
un po' più vicino e essere un po' più lì, no?
No, come no, certo. Beh,
Stefano, l'Atalanta ci ha abituato in questi 7 anni in cui ha ottenuto 5 volte la qualificazione in Champions League a questo andamento un po' ondivago,
sì.
Cioè momenti di grandissimo rendimento, no, con risultati, goleate, poi una squadra molto prolifica, 100 gol di stagione sono
tantissimi, come no,
sì. Però purtroppo per loro, insomma, è una squadra che ogni tanto accusa delle battute a vuoto.
Sì.
Quest'anno il grosso handicap è stato proprio l'andamento in casa, no?
Sì, lo ricordava prima Stefano. Sì, è stato proprio quello. L'handicap è stato quello. Allora, intanto voglio dare il buon pomeriggio anche ad Andrea De Marco qui con noi. Ciao Andrea, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito, l'arbitro.
Ciao,
Andrea De Marco.
Buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Andrea. Allora, facciamo così, ti chiediamo lumi un po' su quello che è successo ieri, però riavvolgo un attimo il nastro, riparto dalle parole di Ranieri e poi lascio a te, diciamo, anche la spiegazione sull'utilizzo del VAR, perché poi è quello il punto, al di là dell'episodio, no, che possiamo qui adesso analizzare insieme, ma Ranieri ieri faceva una domanda specifica, sentiamo.
C'è una regola che ci hanno detto che se un fallo c'è nelle parti basse, per parti basse intendo coscia, ginocchio, piede, e l'arbitro dà rigore, il VAR non può intervenire. Io adesso non sto a sindacare se c'era rigore, non c'era rigore, perché io sono di parte e dico che c'era. Viene qua Gasperini e dice no, per me non c'era. Lasciamo stare questo. L'arbitro ha dato un calcio di rigore, ma io non sto giudicando se è o non è rigore. Chiedo, il VAR può intervenire? Ci avete detto che se l'arbitro dà un calcio di rigore, poi l'entità dell'entrata la giudica lui. Non è stato un chiaro ed evidente errore. Questo mi manda ai pazzi, perché non potete cambiare le regole da un momento all'altro. O ha sbagliato chi l'ha richiamato, l'arbitro, o hanno cambiato le regole. Il quarto uomo ci ha detto, no, l'ha preso però leggero. Ma che cosa significa leggero? L'arbitro l'ha giudicato da rigore. Che stiamo lì col bilancino, è stato leggero, non è stato leggero? Se l'arbitro ha detto che, allora era chiaro ed evidente. E il VAR non doveva intervenire se il quarto uomo ci ha detto che era stato preso, ma leggermente.
Allora, questo è il passaggio di Ranieri. Andrea, vengo da te, insomma, chiedendo a te una spiegazione sull'intervento del VAR, se è stato giudicato l'entità del contatto o il contatto in sé. A te la parola.
Allora, chiariamo una cosa: secondo me il calcio di rigore non c'era, perché come abbiamo visto dalle immagini non era calcio di rigore. Però quello che fa discutere e le comprensibili anche dichiarazioni poi del mister di Ranieri a fine gara, anche perché uno era un calcio di rigore su un risultato che avrebbe potuto cambiare anche la partita, uno scontro Champions, quindi figuriamoci l'importanza appunto dell'episodio. Però quello che fa discutere appunto è che di solito in casi come questo il VAR non interviene, perché quante volte ci siamo sentiti dire è un contatto, spetta all'arbitro, una valutazione soggettiva, e quindi il VAR di solito non entra in situazioni come questa, ed è questo che probabilmente ha fatto infuriare appunto il mister della Roma, perché comunque se il VAR in casi come questi o entra o non entra mai, anche perché così diventa una ruota della fortuna, nel senso una ruletta a geometria variabile, comunque, perché se non c'è, diciamo che non c'è uniformità o chiarezza in un episodio come questo. Io vorrei adesso magari che da parte del designatore venisse magari poi spiegato il motivo appunto perché il VAR in questo caso è intervenuto e in altri molto simili invece non è intervenuto. Quindi la decisione finale per me resta corretta, perché comunque il calcio di rigore non era, però sono quegli episodi in cui la soggettività dell'arbitro fa sì che o è un chiaro ed evidente errore, cioè una simulazione chiara ed evidente, ma se fosse stata una simulazione chiara ed evidente l'arbitro avrebbe dovuto ammonire il calciatore della Roma in questo caso, e quindi l'intervento del VAR è stato un po' incoerente col metro che è stato usato finora. E poi se cambi il metro a campionato in corso e soprattutto anche quando in una partita così importante a fine stagione nel quale due squadre si giocano la Champions League, credo che la credibilità scemi un po'.
Stefano, no, il mio dubbio è questo, no? Cioè,
mi è da sorridere.
Andrea dice rigore non c'era.
È stato okay. Perfetto però Marco.
Dopo, se veniva dato il rigore che non c'era, che dovevamo dire il giorno dopo, hanno dato rigore che non c'era, e il VAR non è intervenuto.
Allora, le polemiche,
cioè,
guarda, secondo me la lucidità dei Ranieri è stata straordinaria, l'analisi di De Marco altrettanto. Ranieri è stato perfetto, è stato tutto imperfetto, dalla decisione, e mi spiego, sarò breve, dell'arbitro Sozza di concedere rigore che non c'era, e di Abisso di richiamare Sozza, dice guarda non puoi dare un calcio di rigore così perché non esiste al mondo. Ora, alla fine della fiera, diciamo, non era rigore, giusto che sia andata così. Però Ranieri non discute rigore sì, rigore no, discute il protocollo del VAR. Il protocollo del VAR, cioè, l'ha spiegato benissimo De Marco. Cioè, voglio dire, se c'è chiaro ed evidente errore, ce l'ha detto un arbitro, De Marco,
sì,
significa che c'è la simulazione, c'è qualcosa. Quindi non appare così chiaro se ci sia stato un chiaro ed evidente errore, e quindi ecco perché Ranieri dice ma scusate, sì è vero non è rigore, l'ha toccato, però non è che mi poteva dire che Conè sia svenuto perché c'era un'ombra accanto, non lo so, una luce l'ha accecato e è cascato, c'è stato un contatto che non è, ripeto, per me non era rigore, ma per tutto il mondo forse probabilmente, anche per Ranieri, però Ranieri dice ma nel momento in cui Sozza, l'arbitro, decide per il rigore sbagliando, non può tornare indietro perché non può andare il protocollo, non può intervenire su una situazione non evidente, non chiara. Stiamo parlando di errore, ce l'ha spiegato De Marco. Allora l'imbarazzo finale è stato, chiudo Roberto, poi ti do la parola.
No, scusami,
l'imbarazzo finale è stato dire spiegazione te possiamo dare a Neri perché hai ragione. E quindi alla fine c'è stato questo cartellino giallo di Sozza che poverino stava all'angolo. E poi De Marco l'ha spiegato benissimo, c'è stato un imbarazzo generale in una situazione in cui Sozza ha aperto il discorso assegnando un rigore che non c'era, ma nel momento in cui tu lo assegni e lo lasci perché non puoi correggere tu Abisso al VAR l'interpretazione arbitrale, cioè io non posso correggere De Marco se non c'è un chiaro ed evidente errore, capito Marco? Qui si discute il protocollo del VAR, quindi Ranieri ha ragione.
Aspetta Roberto, poi c'è una domanda anche per Andrea. Roberto.
Sì, volevo fare una domanda a De Marco.
Vai.
Buonasera, sono Roberto Bernabai. Volevo chiederle, ma è così complicato, sono due domande in realtà, è così complicato trovare una linea guida che sia sempre quella e che venga comunque seguita dagli arbitri, da tutti gli arbitri? La prima domanda. La seconda, secondo me, è una mia personalissima ricostruzione, Abisso, il barista, richiama Sozza perché Sozza concede calcio di rigore per un presunto pestone di Pasalic su Conè.
Esatto.
Secondo me Sozza non entra proprio nel merito del ginocchio contro ginocchio. Questa è stata la mia impressione. Lei che ne pensa?
Beh, io credo che il protocollo preveda appunto che in casi soggettivi, come abbiamo visto anche sulle trattenute, su qualsiasi... situazione di questo genere il VAR lasci la decisione del campo e non intervenga. Poi naturalmente noi non abbiamo il dialogo di quello che si sono detti l'arbitro e appunto il varista, in questo caso ha visto durante la partita. Magari può anche darsi che gli abbia chiesto: ma tu cosa hai visto? Hai visto un pestone? Lui ha detto: ho visto un pestone e non c'è stato, e quindi hanno cambiato la decisione. Però sta di fatto che in situazioni come questa solitamente il VAR non interviene. Questo ti ha creato un po'...
Però scusami Andrea, perdonami, in tutti gli episodi c'è il check progress subito, come ieri sera. Cioè al momento in cui c'è stato l'episodio del calcio di rigore c'è stato il check. Allora mi chiedo, certo, come fanno a fare il check se poi non possono intervenire? Cioè se uno riconosce che quello non è rigore fanno il check e non interviene, e allora c'è qualcosa che non funziona. Il protocollo vuole in quel caso interviene, verifica, e se c'è un chiaro evidente errore interviene. Cioè per chi stava al bar era un chiaro evidente errore.
No, però te l'ho spiegato prima,
cioè, questo
Andrea,
che non riesco a capire io.
Cioè l'entità, l'intensità del appannaggio del giudice di campo, di solito è sempre stato così. Poi
la decisione, quando c'è una decisione soggettiva, di solito rimane la decisione,
rimane soggettiva, capito Marco?
Dell'arbitro in campo. Poi è chiaro, se sì, cioè, ora è un precedente che comunque, se andiamo a vedere nelle altre partite, siccome esatto, la linea guida era questa, poi se iniziamo a fare così, a me sta benissimo che faccia,
sì, esatto,
soldi,
bravo,
fuori che non ci sono, però che si mettano d'accordo.
Esatto,
bravissimo. Sì, ma non può essere un'applicazione soggettiva.
Un attimo solo, che c'è Romolo che vuole, Romolo Buffoni che vuole fare una domanda, credo, un'osservazione, non lo so. Romolo,
sì,
vengo da te.
Sì, no, io volevo chiedere, no? Allora, per esempio, mi ricordo Inter Fiorentina, Bastoni crossa con la palla evidentemente uscita dal campo. La palla poi va in angolo, quindi si batte il calcio d'angolo, l'Inter segna su autogol. E il VAR non può far nulla perché dal calcio d'angolo in poi il protocollo dice che è cominciata una nuova azione e quindi non si può tornare indietro. Quindi il VAR, anche se avesse, se ha visto come ha visto la palla fuori, non ha potuto intervenire in onore al protocollo. Adesso io chiedo a lei, De Marco, se il protocollo vieta di richiamare l'arbitro in caso di calcio di rigore concesso con un contatto delle parti basse, chiamiamoli così, anche se non è quel contatto che pensa di aver visto l'arbitro, non lo può richiamare da protocollo perché non è un chiaro ed evidente errore, perché lo ha richiamato e perché Sozza ci è andato? Perché uno come Orsato, secondo me, non ci sarebbe andato. Perché lo può fare l'arbitro,
Orsato,
no?
Orsato, diciamo che arbitrava talmente bene che difficilmente andava al VAR a rivedere gli episodi perché non c'era bisogno.
Ma si può rifiutare l'arbitro di andare?
Questo episodio. Però ora noi non sappiamo l'audio, cosa si sono detti l'arbitro e il VAR in quella situazione, perché non abbiamo l'audio che ce lo confermi o meno. Però sicuramente si saranno parlati.
Ma Sozza si poteva rifiutare, però
il VAR può aver chiesto: ma tu hai visto un pestone? Non c'è,
esatto, ma io infatti non credo che allora, lui abbia
allora
giudicato l'entità del contatto.
Abbiamo assistito all'esordio della moviola in campo.
Dobbiamo sentire l'audio. Esatto, dobbiamo
sentire. Esatto.
No, ma sicuramente
dobbiamo sentire l'audio. Dovremmo
sentire. Secondo me ora
ieri ha esordito la moviola in campo.
Beh, non solo ieri, non solo ieri. Esatto. È successo anche altre volte. Non
sì,
solo
no,
io.
Ma io di altri episodi, non è l'unico episodio, diciamo,
di che
ce ne sono a bizzeffe.
No, aspettate, per un contatto parti basse dato e tolto, io non me lo ricordo, eh. È uscito fuori magari un mani, è uscito fuori un fuorigioco precedente, un fallo antecedente all'azione. Ma io francamente faccio fatica a ricordare.
Io mi ricordo un Inter Genoa l'anno scorso, fallo di Barella, che era stato richiamato l'arbitro Airoldi al VAR per togliere il calcio di rigore che non c'era. E lui lo confermò dal campo.
E lui lo conferma.
La sua decisione.
Vabbè, io tolto, ragazzi, faccio fatica.
Però sì, io credo che bisogna fare chiarezza su queste situazioni, soprattutto a campionato in corso.
No, a campionato finito, in cui si gioca punto a punto, un accesso importantissimo.
Esattamente, sono decisioni, sono sicuramente decisioni che pesano.
Però
credo,
perdonami,
magari...
Andrea, c'è una cosa.
È un caso, diciamo che è un caso di coscienza quello che è accaduto a Bergamo. Cioè, non se le ha visto, gli avrà detto. No, non... Qui si stanno giocando un po', non si può dare un rigore,
no, però,
del genere.
Due domande.
Invece...
questo vale per qualsiasi partita, poi alla fine, cioè, tutte le partite allora si giocano sempre qualcosa, non è solo per la
Cina. Poi avrei anche un'altra piccola curiosità, poi non disturbo più. All'ultima azione, in pieno recupero, la Roma dovrebbe battere un calcio d'angolo, lui ferma tutto, perché non so che voleva vedere, poi l'avevamo visto pure, credo...
Il colpo di faccia di Team City, Romolo.
Ok, e poi Fischi alla fine non fa battere più l'angolo?
Sì, ma diciamo che ieri Sozza, al di là di tutto, non ha fatto una buona gara, si è lasciato alle spalle diverse ammonizioni, ha fischiato, ha tenuto la soglia dei falli altissima, perché ha fischiato, mi sembra, quasi 30 falli. Poi non ha ammonito, manca delle ammonizioni, quella della trattenuta di Mancini a centrocampo, la gamba alta di Angelino, il fallo di Zappacosta su Sulè. Quelle lì sono tutte ammonizioni codificate che lui non ha fatto. E poi alla fine si è lasciato, ha fermato il gioco probabilmente per valutare, di controllare che non ci fosse un tocco con la mano nel colpo, e poi l'aveva presa in faccia. Mi sembra.
Però De Marco, mancavano 45 secondi.
Sì, infatti, non ha fatto battere il calcio d'angolo. Però ricordiamo che può essere aumentato, non va diminuito, no. Ma può essere comunque aumentato.
Può essere aumentato, certo. Tempo certo.
Durante,
no, due osservazioni.
La gara, quindi anche lì avrebbe potuto far battere. Come abbiamo visto in altre partite, che appunto anche la... Un'altra partita della Roma, mi sembra che aveva segnato qualche secondo dopo.
Come no?
La
Roma-Fiorentina, no, Roma-Fiorentina.
Sì, Roma-Fiorentina, l'ultima partita, comunque è una qualche secondo, ci sta, nel senso non è che poteva fischiare la palla.
Andrea, una cosa, perché poi sono leggo al volo anche le domande degli ascoltatori, però due osservazioni faccio e ti lascio la parola e poi chiudiamo questo passaggio. Nel momento in cui tu esordisci e dici non è rigore, tu hai detto non è rigore, però se non interveniva il VAR si dava un non rigore.
Esatto.
Allora mi chiedo che ci sta a fare il VAR. La mia prima osservazione. No, la seconda,
però,
scusami.
Però aspetta,
ti lascio subito. Faccio la seconda e te lascio la parola. La seconda è: chi è che stabilisce che è un chiaro evidente errore? Cioè, noi stiamo parlando che per noi non è un chiaro evidente errore. Abisso davanti alla telecamera, se lo ritiene un chiaro evidente errore, lo deve chiamare sì o no?
È un chiaro ed evidente errore di Abisso.
Io questo non lo so.
Te l'ha detto De Marco. È un chiaro ed evidente errore di Abisso.
Io questo non lo so. Se è un chiaro ed evidente errore.
Te l'ha detto De Marco.
Voi state dicendo che non era rigore, però doveva essere dato.
No,
è sconcertante per chi ascolta,
ma
ragazzi.
Sai quanti rigori sono stati dati e non concessi? No?
Il VAR è nato non per essere la moviola in campo, se no non riusciamo più.
Bravo,
andiamo a vedere
bravo,
tutte le situazioni che ci sono. Il VAR serve per sanare i chiari evidenti errori.
Ma chi è che stabilisce?
Se no, una Cambogia.
Però scusami, Andrea, chi è che stabilisce che è un chiaro evidente errore? Cioè, come fai a definire un chiaro ed evidente errore? Cioè, per me quello potrebbe essere un chiaro evidente errore, per te no, per Stefano no, per altri sì. Come fai a definire questo? Cioè, chi è che dice che è un chiaro evidente errore?
Ho spiegato prima.
Chiaro evidente errore, secondo me, chiaro evidente errore fosse se Conesi fosse buttato e fosse stata una simulazione chiara, quello era un chiaro evidente errore. Quello. Come è
spiegato prima,
ma l'altra volta ho visto Newcastle Brighton settimana scorsa, c'è stato un giocatore che si è tuffato,
e la gravità dell'atto del fatto dell'accaduto.
E la deve essere proprio una cosa che tutti qua su questo episodio comunque tutti discutiamo, perché comunque non è al 100%, cioè se guardi Ragnieri,
quindi non c'è questo chiaro ed evidente
perché comunque un contatto
errore.
C'è l'arbitro l'ha fischiato, te lo tieni, o se non lo fischia non te lo tieni, però è questa la cosa. Quando al 100% secondo me è un chiaro evidente errore, quando tutti siamo d'accordo con chiaro evidente. Uno che para sulla linea di porta, quello è un chiaro evidente errore.
Secondo me la coscienza di Abisso ha detto a Sozza, qua non può dare sto rigore, non c'è mai nella vita. Ho capito,
sì,
però così lo facciamo i romanisti, no, Lanchini, e allora così è un altro sport. Ma così è un altro sport, è un altro modo di lavorare.
Si crea confusione su quanto deve essere o meno.
È un caso di coscienza, la coscienza di Abisso.
A me sta benissimo che l'arbitro, cioè che il VAR richiami in queste situazioni il VAR, però lo deve fare sempre, non solo ieri.
Bravo.
Se lo fa sempre, anzi, ma tanto meglio. Io preferirei che quando c'è una situazione comunque.
Però devono cambiare il protocollo, De Marco.
Dal campo è ovvio che anch'io dal campo avrei dato probabilmente rigore ieri, perché dalla dinamica sembrava rigore.
Mi perdoni, De Marco, però voglio dire, devono cambiare il protocollo.
Ma il protocollo ha tante falle.
Ah, ecco. Abbiamo visto che quella è stata l'ultima modifica dell'IFAB, è stata sul rinvio del portiere.
Empoli-Milan, quando è stato espulso il calciatore per doppia ammonizione su un fuorigioco, e praticamente anche lì il VAR non può intervenire perché una doppia ammonizione non è un'espulsione. Fosse stata un'espulsione diretta, non sarebbe intervenuto. E quindi anche in quel caso lì, perché non può intervenire il VAR? Perché il protocollo prevede che non intervenga sulle ammonizioni, però anche lì rimane comunque la squadra in 10. Su un episodio che è un errore, anche quello, perché non interviene. Ci sono tante falle che il VAR comunque è ancora in fase, anche se c'è già da qualche anno, comunque ogni anno vediamo che ci sono sempre delle differenze, delle innovazioni.
Sette anni.
Sì, però ogni anno vediamo che ci sono sempre le polemiche. Poi quando c'è la soggettività, ci saranno sempre polemiche, perché comunque quando è l'arbitro che decide, noi abbiamo visto sul fuorigioco c'è una punta anche qualche centimetro, però almeno vale per tutti e l'abbiamo accettato. Sul gol non gol, su quello non si può, cioè suona la palla sopra la linea, quello anzi
basterebbe quello, prendere come stella polare lo spirito del gioco, signor De Marco. Perché se tu preservi lo spirito del gioco, preservi il gioco, altrimenti diventa un mercato.
Ma se non ce l'hanno quelli che stanno in campo, lo spirito del gioco,
il regolamento del calcio, del gioco del calcio, non è così difficile, è semplice, è che a volte viene complicato con delle decisioni magari un po' cervellotiche, perché sennò il regolamento è anche semplice, anche sui falli di mano, quante volte stiamo a dire, a valutare, a vedere, quante volte vediamo dati dei rigori che vengono dati per un fallo di mano, altri che non vengono dati per la stessa dinamica simile, comunque anche lì la casistica dovrebbe far sì che ci sia più chiarezza anche in quelle situazioni, perché tante volte
vogliamo parlare dello step on foot.
Sì, lasciamo stare, dai, fermiamoci.
Cioè, ma chiunque ha dato due calci a un pallone, ma quanti pestoni ha dato e ricevuto?
Ma che spaccate, munizione automatica.
Va bene, mi devo fermare. Andrea, grazie ad Andrea De Marco per essere stato con noi. Un caro saluto ad Andrea, buon lavoro come sempre. Io nel salutare Romolo Buffoni e Roberto Bernabei chiedo a questo punto il quarto posto è nelle mani della Juventus, lo chiedo a voi, poi noi ci torniamo nel corso del pomeriggio. Romolo.
Sì, assolutamente, anche se la vittoria del Venezia forse complica un pochettino i piani juventini, ma adesso la Juventus è proprio favorita.
Roberto Bernabei.
Concordo.
Però l'ultima partita
forse in discesa, sì, vabbè, dai,
sì. Poi
la Juventus ha un sacco di problemi, soprattutto le formazioni,
è vero. Secondo me ancora è tutto aperto, però è chiaro che ha questa diciamo possibilità, la Juve ce l'ha in questo momento.
Che sia il discorso sia aperto è oggettivo, perché la matematica ce lo insegna. Però insomma, dai.
Vediamo.
Ma Inter-Lazio e Roma-Milan sono molto più complicate di Udinese, e poi l'ultima.
Va bene, grazie ad entrambi, grazie a Romolo Buffoni e Roberto Bernabei, grazie ancora.
Ciao, grazie a voi.
Break per noi, torniamo tra poco.